Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Michele, basta far partire il video.
A te sento
che te fai altro finché faccio il countdown. Comunque, siamo qua quest'oggi per parlare di profezie autoavveranti. Michele, parliamo di profezie autoavveranti quest'oggi.
Quello è il tema, io avevo capito quello che parlava della roba. Profezie autoavveranti, siamo gli economisti passano la vita.
Lo so. Studiato. Allora, ti spiego l'antefatto. Abbiamo fatto un feed questa settimana, abbiamo letto un articolo su New York Times che ha attirato la mia attenzione, perché diceva the world is a mess, quindi il mondo è un casino, e quindi abbiamo smesso di risparmiare per il domani, ok? Ed è questo articolo in cui fondamentalmente si dice che c'è un'intera generazione di persone che sono convinte che del domani non v'è certezza e che di conseguenza hanno cominciato a dire: sai cosa, io non mi faccio più un piano pensionistico, non risparmio più, non investo più, ma tutte le risorse che ho attualmente cerco di spenderle perché voglio godermi il presente e non avendo fiducia nel fatto che domani ci saranno le condizioni per stare bene e via dicendo, meglio che io mi goda la vita adesso. E c'è una serie di esempi di persone che per esempio abbandonano carriere un po' più sicure per lanciarsi in cose molto più insicure, esempi di persone che hanno vissuto male il lockdown e quindi dal lockdown hanno detto io adesso voglio vivere appieno e hanno spostato tutto quanto alla loro vita spendendo di più e dilapidando patrimoni perché appunto non c'è certezza del domani e via dicendo. E questa mi sembra una profezia autoavverante, perché in fin dei conti pensare che del domani non vi è certezza e quindi fare di tutto per spendere le proprie risorse adesso significa rendere molto più incerto il domani. E questo articolo del New York Times mi ha interessato perché è un tema che io e te abbiamo trattato qualche volta, cioè gli effetti indiretti dell'apocalisse, del catastrofismo, che in fin dei conti ci convince di una cosa che in realtà non è reale, cioè il fatto che domani il mondo finisce, e però crea delle condizioni che sono legate a pessimismi vari, per cui poi la gente finisce per prendere delle vie, dei comportamenti, diciamo così, poco irreprensibili, direi. Cosa ne dici tu di questo?
Poco irreprensibili vorrebbe dire reprensibili.
Reprensibili, esatto.
I doppi negativi ad una certa età.
Sono belli, doppi negativi, sono belli.
Ha la quantità non di reprensibilità, ma di irreprensibilità.
Sono belli, doppi negativi, sono belli.
Non lo so quanto di... Ecco, primo punto, se c'è un fatto non lo so. Okay. Non so su cosa ti basi, l'articolo del Senior Times o questi pezzi di, così, di colore, come li chiamano, certo, loro, non so quale pezzo fosse... non dubito che ci sia un pezzo di America, specialmente relativamente giovane e benestante, molto newyorkina probabilmente. A New York se la sono presa, sì, adesso qua mi viene tutto un altro tema, ma lasciamo stare, insomma, tutto un certo mondo fighetto, arricchito, studiato molto per bene, ha preso molto seriamente e con molto terrore il Covid, con eccessivo terrore. Lo vedo nell'ambiente dove sono io, nella mia università è strapiena proprio di gente dell'est, molto upper class, di studenti, e ho visto un certo tipo di reazione, ho visto i due estremi, no? Le due reazioni. E adesso c'è una forma, forse limitata a certi circoli, una moda passeggera di godersela, perché del domani non c'è certezza. Però non so quanto ampio sia. Io nel mondo in cui vivo vedo persone che hanno fatto il possibile per tornare alla vita normale e una minoranza ancora impaurita, che sta molto attenta, che gira sempre con la maschera, indipendentemente dalle circostanze, eccetera. Questo vedo. Se questa roba si diffonderà, adesso devo dire, sai, finito Covid, almeno dal punto di vista degli Stati Uniti, ormai sono 6 mesi che è finito. Il New York Times, unico e solitario, appunto rappresentante di un gruppo che aveva voluto creare il terrore, continua a pubblicare sulla sua pagina web ogni giorno i casi.
Ah sì, è vero.
Fanno a venire male, ma sanno, guarda più nessuno. Qui la questione ucraina è molto più presente, la questione inflazione, certo, è molto più presente, e qualcuno, credo adesso alla molte discussioni emerge, qualcuno dice, pensa te, c'erano quelli che dicevano niente sarà più come prima per il Covid, e invece niente sarà più come prima con l'Ucraina, quello
esatto,
sì, quello
esatto,
sì, è uno spartiacque storico vero. Il Covid alla fine era un virus nuovo, il primo virus nuovo mondiale, che prendeva un po' tutti, no? Influenzale della, dell'era della globalizzazione informatica, e è stato gestito da stampa e governi in modo elettorale invece che in modo scientifico, da cui il panico, i casini e l'incapacità di come dire, accettarlo e maneggiarlo per un anno e mezzo. Quindi non lo so se questo fenomeno, più che dirti la mia opinione, è che dammi degli altri, cioè, secondo te cosa queste persone cosa stanno facendo? Cioè, non vedo una grande massa di persone, ecco, non credo che lo stock market stia crollando perché tutti vendono le azioni per andare alle Bahamas.
No, non è tanto non quello. Allora, mettiamola così, intanto io sono andato a recuperarmi anche un po' di dati, ma avendoci lavorato nel campo dei fondi pensione, queste cose qua, già all'inizio degli anni 10 si vedeva, se tu vai a guardare effettivamente la generazione dei trentenni, tende ad accantonare molto molto di meno rispetto alla generazione dei trentenni degli anni 80. Questo evidentemente ha un fattore,
sì, però questo in Italia perché avete meno soldi,
sì, ma no, ma una cosa europea in realtà, è una cosa europea
di più.
Sì sì, ma è una cosa europea in realtà, cioè c'è proprio un 30% in meno di accantonamento per fini pensionistici nella generazione, diciamo così, che dovrebbe cominciare ad accantonare per fini pensionistici, quindi previdenza complementare, queste cose qua, e ovviamente questo poi è un trend che negli ultimi 10 anni si è ulteriormente deteriorato. Dall'altra parte, se io vado a guardare anche al di fuori del New York Times, mi accorgo, ed è una cosa che abbiamo discusso qualche tempo fa, usciti dalla pandemia, tra virgolette usciti dalla pandemia, però insomma a pandemia diciamo così molto molto diminuita, tantissime persone hanno deciso di mollare un lavoro che avevano sicuro per lanciarsi anche in magari carriere molto più rischiose, che magari hanno molte più incertezze, però dicendo, oh, senti cosa, io voglio godermi, voglio prendermi questa chance adesso e mettercela fino in fondo, provarcela fino in fondo. E questo porta, per esempio, ad avere tanti, tanti mestieri che sono adesso vacanti e non riuscire a trovare persone che effettivamente vadano a colmare quei mestieri. C'è una serie di fattori che nel tempo, soprattutto nell'ultimo anno, secondo me sono emersi in modo abbastanza forte, che dal mio punto di vista sono legati al fatto che rispetto a 40 anni fa, a torto o a ragione, discutiamo anche di quello, il domani è molto più incerto, ed essendo molto più incerto, le persone sono meno propense a dire sacrifico qualcosa del mio godimento attuale per poter fruire di un godimento più ampio domani, ok? O comunque per potermi rifugiare da quella che potrebbe essere appunto l'incertezza e l'altalenanza delle felicità e dell'infelicità. Questo credo che sia abbastanza presente culturalmente, ed è questa la profezia autoavverante con cui ho iniziato la discussione. Cioè, se io adesso creo un sistema mediatico che, giocando molto sul fatto che il catastrofismo vende, ok? Cosa che abbiamo detto, l'apocalisse vende molto, ok? Le persone si convincono che...
L'apocalisse vende molto, quello sono d'accordo, il terrore vende molto, però è una cosa vecchia anche quella, io non l'ho mai capita, no? Cioè, io ho una compagna che praticamente impazzisce per i film dell'orrore, io continuo a criticarla, si incazza pure, ma non so cosa farci.
Ne abbiamo parlato di quello, sì, sì, è vero, è vero.
Abbiamo già detto, sì, perché è un tema... A me annoiano mortalmente, anzitutto sono scontati, sono tutti uguali, si capisce subito, tutti uguali, cioè si tratta di capire se è un orrore vero per cui il buono comunque muore tragicamente, dice, o se invece il buono alla fine, come il primo, io, Jaws, uccide la bestia, mm-hmm. Cioè se abbiamo la versione Moby Dick o la versione, non so chi, e poi insomma è tutto, vabbè, insomma...
Non hai visto abbastanza e non hai visto quelli giusti, eh. Cioè io sono un appassionato di orrore.
Ragazzi, quelli che lo so, tu sei un altro appassionato, siete tutti uguali. C'è sempre quell'altro.
La persona che arriva, siete tutti
non
uguali.
Non ho parlato col deputato leghista giusto, sono in tre... No, ma non è vero che quelli 5 Stelle sono stupidi, quei 4 che hai parlato tu... Se tu parli con i 5 Stelle intelligenti e studiati,
Michele va a cagare. Michele va a cagare.
Ho fatto.
Ago visto, ago visto. No, comunque.
No, adesso torniamo al serio. Ti ho interrotto per dire: ok, la parte dell'orrore, della tragedia c'è, poi ci ho fatto la polemichetta un po' per lo show. Però perché la paura del domani dovrebbe produrre, dovrebbe produrre un comportamento che lo realizza, cioè un comportamento di abbandono? Io direi l'opposto, no? Cioè il Covid determina una tal paura folle nelle persone che erano tutti disposti a rinchiudersi in casa. Fammi capire sta roba qua, perché sta parola qua non...
No, perché,
cioè,
allora...
perché la paura determina un comportamento ancora più rischioso invece il comportamento di difesa.
Se ci
di
pensi, prova a pensare al tema. Allora, il tema di cui parla l'articolo del Times, te l'ho mandato anche in privato, l'ho messo anche in chat se vuoi guardare.
Il tema
è quello del risparmio giovanile, ok? Quindi si prendono persone dai 25 ai 30 anni, peraltro che avevano redditi palesemente appena sopra la media, e si mostra come queste persone hanno cambiato atteggiamento nei confronti dei loro risparmi. Si racconta di alcuni che hanno messo in sospensione i fondi pensionistici per spendere di più e spostarsi in un centro città molto costoso. Si parla di persone che hanno messo in sospensione i loro piani di accumulo per, non so, spendere tutti i soldi con un hobby molto costoso. Per esempio, fanno anche l'esempio del tizio che si mette a coltivare coralli in casa, che stai lì e dici, ma sul serio? Ora, al netto del fatto che questo possa anche essere in realtà una scelta di carriera e via dicendo, il trend che viene descritto è quello di chi, di fronte al tempo perso a causa della pandemia, trae due conclusioni, due conseguenze. La prima è che, appunto, ho perso tempo, non voglio più perdere tempo. E questa in realtà è una cosa positiva, perché cazzo, ci sta.
Lo vedo.
Esatto. L'altro invece è, guarda, c'è stata la pandemia e ci dicono che ce ne sarà un'altra e via dicendo. C'è la guerra in Ucraina, e la guerra in Ucraina è forse, come dicevi tu, un elemento, un deterrente fortissimo per riuscire ad avere fiducia nel futuro. C'è l'inflazione, che negli Stati Uniti è culturalmente molto, molto, è un anatema negli Stati Uniti dal punto di vista economico, insomma, la vivono in modo molto molto più pesante rispetto che da noi, a torto, a ragione, poi insomma questo si può discutere, e crisi economica, insomma ci sono un sacco di elementi, ok, che ti portano a dire: chi cazzo me lo fa fare adesso di rinunciare ai miei $1,000 al mese che ho accantonato in un fondo pensione e potrò riprendere in mano quando avrò 60 anni, quando in realtà non so neanche se ci arrivo ai 60 anni, ovvero quando non so se il domani, sulla base di quello che il mondo mi sta mostrando, mi sia bene o male garantito. Cioè è la cultura della non più garanzia del domani, e questo ti porta a dire: sai cosa, quei 1,000 euro che risparmiavo e che mettevo da parte in investimenti, fondi pensione, me li spendo adesso, mi prendo un appartamento che mi costa 1,000 euro in più, mi prendo un hobby che mi costa 800 euro al mese e via dicendo. Questo è un po' il trend che viene descritto, e questo credo, e questo insomma io poi lo lascio a te, credo che sia quella che dicevo, profezia auto avverante, perché se io guardo un po', avendo quello che insomma ho avuto come esperienza, ho studiato di economia, a me pare che una delle forze che ci permette poi di garantire il domani, ovvero di rispondere agli imprevisti della vita, sia proprio quello di saper mettere da parte delle risorse che domani poi possono venire utilizzate.
Se hai fiducia nel domani, investiti, dai da fare, eccetera.
Esatto.
Se non ce l'hai, ti lasci andare.
È un po' questo il discorso. Questo, okay.
Infatti, con un collega di una volta, che non è vecchio per niente, anzi è ancora più, ma molto giovane, ha sempre 20 e passa anni meno di me, Raul Santa Eulalia Llopis, spagnolo, che adesso è a Barcellona. Per molto tempo avevamo pensato, poi nelle mille cose avevamo scritto, di scrivere un piccolo modellino e anche di provare a guardare sui dati la relazione fra la cultura delle aspirazioni e le realizzazioni.
Interessante.
Cioè, molto della... Questo per esempio vale moltissimo per cercare di capire il cosiddetto fenomeno di net italiani, no? Cioè, è palateale, io l'ho visto in questi pochi anni di insegnamento a Venezia, infatti mi ha smonato profondamente, tant'è che alla fine, insomma, per mille ragioni non valeva più la pena. L'università italiana proprio non ti paga niente, vuole lavoro gratuito, e tu vabbè, lascio stare. Ma un po' mi ha smonato anche l'atteggiamento degli studenti, fatte salve le solite eccezioni. Qual era l'atteggiamento? Non vale la pena. Il mondo è tutto un trucco, le carriere qua si fanno solo su raccomandazione, bisogna avere i contatti, studiare non serve, le robe che insegnano sono astratte, non servono a niente. Insomma, tutto così, no? E ovviamente questo è si autorealizza. Se tu pensi che cercare lavoro non vale la pena, muoversi non vale la pena, bisogna stare con gli amici e via andando, se tutto quanto è una questione di arrangiarsi, infilarsi nel settore pubblico, perché cazzo devo mettermi a sport? E poi succede che ti trovi a 32, 35, non sai fare un cazzo, non hai studiato niente, è troppo tardi per metterti a farlo, e dici, visto, era vero. Sì, questo sono d'accordo. L'unica cosa che sto, ma ti ascolto e adesso leggerò questo articolo del New York Times. Il New York Times qua mi sta bloccando dicendo che ho tolto l'abbonamento dopo 25 anni.
Sto paywall, dannazione.
L'avevo detto ai tempi del Covid perché mi avevano fracassato.
Sì, è vero, è vero. È vero.
Maristo, perché erano terroristi peggio di Ricciardi.
Il Times ne ha scritte di brutte, sì, è vero. Il Times ne ha scritte
più del terrorismo che spandevano. E quindi ho detto basta, mi leggo un altro giornale di abbonamento, ne faccio uno o due, non di più. Sono passato al vostro giornale, che è molto più tranquillo.
Sì.
Non mi permettono di leggerlo, ma ti credo sulla parola che possa essere così, anche se io non lo vedo molto sto fenomeno, suppongo che in alcune aree, che invece sia un fenomeno culturale diffuso, e in alcuni paesi come l'Italia ancora più diffuso che in altri, e cioè...
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, da metà 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
L'auto rovinarsi la vita dicendo tanto non vale la pena, questo l'ho visto. E l'ho visto confermato anche da qui sul web. Nel pubblico più giovane c'è un atteggiamento di... Io notoriamente da molti anni dico guardate che il futuro è la mano vostra, se non coalizzate, se vi sentite non rappresentati, se vi sentite truffati, il partito politico che vi rappresenta lo dovete creare. L'unica cosa buona del 5 Stelle è quello, mostra che tu puoi creare un movimento politico che non sia necessariamente uno di quelli esistenti. Dopodiché, se non stai attento, se lo crei su slogan folli, se lo lasci gestire da un guitto genovese a caccia di farsoli, che uomo penoso, si fa pagare dal suo stesso movimento. Che roba triste.
Abbastanza. Cioè, triste, è abbastanza, no? Triste, sì.
E da uno che ha fatto poi milioni facendo spettacoli e su quelli spettacoli che questa gente gli ha riempito i teatri.
Spettacoli in cui diceva che nei vaccini ci sono i feti dei bambini, peraltro. Quindi cioè, almeno fossero stati spettacoli belli.
Che essere miserabile, cioè una roba, posso dirlo, cioè, noi non lo sapevo, me l'ha detto l'altro giorno Costa, cioè cosa si fa dare 300.000 euro all'anno per far pubblicare le robe sul suo blog?
Se ci pensi, cioè nel senso lui non è mica capo del Movimento 5 Stelle, cioè lui è un consulente esterno, Michele, cioè sta scherzando, cioè, è il gioco delle tre scatole cinesi.
C'è una roba.
Adesso è diventato, infatti,
non lo so,
infatti il detto
ma non vi rendete conto?
Il detto non sarà più il gioco delle tre scatole cinesi, sarà il gioco dei tre grilli cinesi adesso, cioè nel senso è così che viene nominato, sì.
Quindi sono d'accordo con te che, ed è forse una cultura, no, questa della sfiducia, del tanto tutto è deciso, che si lega molto a quella del complotto. E che quella sì si autorealizza, infatti produce, nel caso specifico dell'Italia che conosciamo meglio forse di altri, un approccio con la politica, con la socialità, oltre che con la carriera personale, che si danneggia da solo, no?
Si autoalimenta.
Non credo nella politica perché intanto è tutto deciso dai poteri fuori, non credo, quindi non faccio politica, non mi impegno, non cerco di selezionare i candidati buoni, e quindi ovviamente si selezionano quelli cattivi. Non credo nello studio, nel lavoro, nel rischio personale, nella responsabilità, non lo faccio, bighellono, leggo puttanate, dico cazzate, mi invento il nome finto per andare sul web a scaricare le mie frustrazioni. Risultato, mi trovo a 30 anni che non so fare un cazzo. Ecco, da questo punto di vista, davvero non lo dico, voi sapete quanto poco lecchino io sia. A me Rick è piaciuto anche per quello, quando mi ha raccontato perché fa sta roba qua. Sono gli aspetti di Rick, parlo direttamente facendo finta che non ci senta. Francesco, togli l'audio.
Non può, ce l'ho io il controllo dell'audio.
Francesco, sei un venduto di capo, cioè fa un golpe, fa qualcosa, voglio parlare voglio parlare con gli spettatori di Rick alle spalle di Rick.
Vabbè, aspetta facciamo così, vai.
È la censura.
Oh.
No, torna. Non lo so cosa hai fatto, lo faccio anch'io.
Perché l'hai imparato da me?
No, no, l'ho fatto per primo tanto tempo fa, quando c'era un protagonista che mi piaceva, magari io volevo grattarmi la chiappa finché lui parlava, ho detto parla per 5 minuti, mettevo, come si chiama, come che lo chiama, Lonely Soul,
solo,
mettevo lui,
sì, esatto, esatto.
E poi la gente diceva, ma Boldrin dov'è? Si sente la voce, non si vede, in realtà l'audio rimane. Allora dicevo, tutta sta pippa. Ecco, quando Rick mi ha detto no, io alla fine mi sono messo a fare YouTube perché avevo un lavoro, la banca, eccetera, eccetera, però sai, mi deprimeva e mi sono detto affanculo, rischio e lo mollo. Cioè, non lo voglio trasformare in un eroe, cioè, anch'io conosco tanta gente che a un certo punto della sua vita ha detto ma vaffanculo, il destino che mi hanno disegnato, che mi hanno imposto, il futuro, anch'io avrei dovuto, credo di avertelo raccontato, finire in banca, no? Mio
padre sì, me l'ha raccontato,
Ero diventato preso al medio credito, il grande capo aveva deciso che era un genio della finanza, mi voleva bene, mi ha detto ti faccio fare la carriera, poi il grande capo un giorno mi ha guardato, il mattino te ne frega un cazzo, vero Boldrin? No, assolutamente niente. E vabbè, ora va pure in America a studiare, perché non me ne fregava niente.
Certo, certo.
C'avevo. Ecco, questo adesso non lo so, però adesso non voglio fare il vecchietto che dicevo i giovani. Sì, anch'io ho l'impressione che nelle nuove generazioni italiane questo atteggiamento, chiamiamolo così, di self-reliance, sia molto calato. E cioè che la sfiducia in tutto, nel cosiddetto sistema, sia aumentata a livello tale che non c'è nemmeno, che è diventata sempre più minoritaria l'atteggiamento di dire sì, non ho fiducia, il sistema non va dal lato giusto, però lo posso cambiare.
Certo.
La mia vita è stata messa su un binario che non mi piace, però posso cambiare binario. Ah, questo non vuol dire che non ci siano, occhio. Diciamo che la percentuale di quelli che fanno net, infatti i net a mio avviso sono proprio i simboli di questa roba qua, è l'abbandono, no? Di tutto.
Sì, sì.
Ed è assolutamente autorealizzante, una parte. Non so se però è così generale. Io per esempio qua negli Stati Uniti vedo, sarà che sono, che insegno in una città molto privilegiata, i ragazzi hanno dei livelli di ambizione eccessivi. L'unica cosa, l'effetto che vedo purtroppo è che hanno talmente tante ambizioni, tante attività, che lo studio al college, stiamo diventando un po' come il Giappone, no? Ormai college è intrattenimento, lo studio vero è stato posticipato ulteriormente, infatti ormai spuntano master a go-go con orari tremendi per acquisire specializzazione, perché esci da college che sei poco specializzato.
Certo. Certo.
No,
no, ma in realtà è molto interessante. Sai, io mi sono reso conto di questa cosa. Adesso, vabbè, io faccio l'esempio personale, ma in realtà potrei prendere tanti esempi. Allora, nell'articolo del Times, a un certo punto prendo uno degli esempi. Questo ragazzo che faceva un certo tipo di lavoro e molla il lavoro, sempre rendendosi conto della pandemia, con la paura del cambiamento climatico e via dicendo, dice ok, io mollo il lavoro che avevo per fare un altro lavoro per perseguire la mia passione. Ora il Times, che è una testata da prendere a testate, prende questo di per sé come esempio negativo. E io credo che questo sia sbagliato. Perché? Uno, perché io mi sono riconosciuto, come giustamente dicevi. Però dall'altra parte a far la differenza è la motivazione. Cioè, io mi rendo conto che tu una scelta del genere, che può essere anche la scelta di sospendere il fondo pensione, puoi tranquillamente dire ok, smetto per 10 anni di mettermi via per il fondo pensione, perché? Perché ho fiducia in un progetto. Cioè, un conto è dire io mollo tutto quello che ho, vivo il presente, spendo quello che ho, le risorse che ho, perché ho fiducia in me e nel futuro e quindi costruisco qualcosa. Un altro conto è dire io mollo tutto, mi faccio un'altra cosa, perseguo la mia passione, spendo quello che ho, perché tanto domani crolla tutto. È quello che fa tutta la differenza del mondo, secondo me. E l'articolo del Times, sta roba, secondo me, la manca completamente. La manca completamente. Perché tu puoi dirmi, io ho fatto questa scelta rischiosa, smetto di mettermi via soldi, smetto di risparmiare, perché il cambiamento climatico fra 15 anni ci porterà tutti ad essere come in Waterworld, ok? E allora ti dico, stai facendo una stronzata, vecchio, stai facendo una stronzata perché stai facendo una scelta di cambiamento non basata su un progetto, ma basata su una paura. Però se tu mi fai lo stesso discorso e fai la stessa scelta dicendomi perché io fra 15 anni voglio essere lì, ho questo progetto, questo obiettivo, allora lì cambia tutto. Quindi non è tanto la scelta del rischio o del non rischio, è l'intenzione che ti porta a fare una scelta. E ovviamente qual è il problema? è che nessuno può mostrare le sue intenzioni. Nessuno può mostrarti che le sue intenzioni sono quelle o quelle altre. Nessuno può mostrarti questa roba qua, perché è molto immateriale la tua intenzione. E devi avere coscienza tu del motivo. E lì ritorna il discorso che facevi tu, su cui sono molto d'accordo. Il discorso è la fiducia in se stessi. Cioè, il progetto di dire fra 15 anni voglio essere là, e quindi adesso prendo quello che ho e lo spendo in questo senso, ha a che fare non con la fiducia o la sfiducia nel mondo esterno. Perché ci sono tantissimi esempi di persone che in situazioni veramente di merda hanno saputo costruire qualcosa di buono, qualcosa che li tirasse fuori dalla merda. E sono tantissimi gli esempi a riguardo, in condizioni molto peggiori, in condizioni in cui il futuro era molto più incerto rispetto a quello che abbiamo noi. In realtà ciò che fa la differenza è: ma io credo in me stesso o non credo in me stesso? Cioè, è questo che fa la differenza. È questo che ti permette di dire, ok, dilapido tutto, perché tanto domani va tutto nella merda, e in realtà tu stai dicendo con queste parole, io non credo nelle mie capacità. Credo nel fatto di godermi adesso il presente. Oppure, dilapido tutto e mi prendo dei rischi perché credo nella mia capacità di uscire da questo stato di sfiducia. È lì la differenza, tutta la differenza del mondo.
Sì, sì, di per sé, osservando il comportamento è difficile, per cui adesso non so, appunto leggerò questo articolo, cioè, non so quanto diffusa sia qui, almeno nel mondo del New York Times, tra l'altro, questo atteggiamento, e quanto non sia invece una reazione temporanea, esattamente la stessa che si è avuta col consumo. Cioè, l'abbiamo visto anche l'altro giorno, la forzata riduzione di consumo brutale, no? Per un anno e mezzo circa, per un anno e qualcosa in realtà negli Stati Uniti, anche meno di un anno, imposta dalle misure Covid, una volta che c'è stato un po' di riapertura ha prodotto un boom, esplosione. Per dirvi, io mi sono appena comprato una bicicletta nuova, è stata un'impresa.
Certo.
Perché l'esplosione del mercato delle biciclette è stato bestiale. E quelle buone era impossibile trovarle, c'erano delle code, le macchine, cioè, quindi è stata un'esplosione di domanda compensatoria che adesso si va già però calmando, un po' perché ha prodotto inflazione, un po' perché c'è l'atmosfera recessione, un po' perché siamo in bear market, appena perso una Bang SK, quindi parte di questo potrebbe essere tranquillamente, da quello che si vede, no? Per quello che vediamo, una reazione temporanea.
Certo.
Molto tipica per tra l'altro dei giovani, non ne posso, quanti mi sento dire, non ne posso più, sono chiuso a casa 2 settimane, adesso devo prendere 3 giorni di come dire, sex, drugs and rock and roll. Quanto invece sia il diffondersi di una cultura dell'apocalisse, non lo so, su questo ho più dubbi, perché quello che invece vedo molto materiale è la lenta diffondersi della cultura dell'abbandono, ma quello però è un fenomeno più del Mediterraneo, da queste parti qua non lo vedo. Ecco, qua vedo una cultura dell'abbandono, che è quella che ha prodotto la crisi degli oppiacei, però di nuovo un gruppo sociale completamente diverso e ben precedente al Covid. Qui negli strati bassi, diciamo culturalmente e socialmente, dell'America di mezzo, gli stati dove sono io, del Kansas, dell'Ohio, anche della Pennsylvania e via andando, la chiusura di una serie di impianti manifatturieri negli anni 80, ha iniziato, poi continuata a 90, ha prodotto fra le persone che di quei lavori vivevano e che non hanno reagito, ha prodotto questo abbandonarsi al welfare, no? Che se ne dica, il welfare americano c'è ed è anche abbastanza sostanziale, tant'è che poi ha prodotto queste forme di welfare assurde, fra cui l'abuso degli oppiacei, quelle morti, le epidemie che sappiamo.
Disastroso.
Comportamenti irresponsabili.
Se vuoi ti consiglio, c'è una... So che tu non sei un gran consumatore di serie televisive, però io te la consiglio questa. Si intitola Dope Sick ed è proprio la ricostruzione della vicenda dell'Oxycontin, che è stato, diciamo così, ha fatto 500.000 morti in 15 anni, 500.000 morti in 15 anni, è una roba incredibile.
Sì, adesso non lo so, occhio che...
Comunque mi sono guardato anche gli studi.
Sì. Proprio irresponsabilità, irresponsabilità anche medica, cioè io mi ricordo episodi personali, non a me, a parte anche a me, ma più tardi, ma a un collega e alla mia ex moglie, due banalissime operazioni, due bellissimi interventi, per cui potevano avere dei dolori, e i medici tranquillamente, cioè a due persone non particolarmente disperate, anzi, il mio collega in questione era il professore più pagato d'America quando questo è successo, gli hanno riempiti di oppiacei da creare un mercato parallelo. Lui mi disse: beh, ho in questo momento nel cabinet di casa, se li butterò nel cesso, qualcosa come $50,000 di oppiacei sul mercato nero. Questa gente è pazza, come cazzo succede? Vabbè, gli ha dati a me e adesso li butto nel cesso, ma come si fa a dare una quantità del genere per la cazzata che avevo avuto dei calcoli ai reni? E questo era tipo 2007, per dire, sì. 2008, in quegli anni lì. Quindi sì, c'è stato. Ecco, lì sì, c'è stata anche lì una cosa simile, no? in quello strato sociale, una cultura dell'abbandono. Quello mi sembra il vero fenomeno. Negli strati di popolazione più deboli, meno acculturati, meno preparati, nelle zone meno dinamiche, si diffonde una cultura dell'abbandono che porta alla sfiducia e che porta poi alla rabbia, perché i fenomeni Trump o i fenomeni Lega sono anche prodotto della rabbia.
Assolutamente.
Molti mi dicono: ma perché stai su Twitter, una tale schifo, cazzo stai sui social, perché perdi il tuo tempo? Ma per capire cosa pensa la gente. E su Twitter, per esempio, vedi la quantità di anonimi che girano per aggredire e basta, non per criticare, per aggredire, perché non dicono: Boldrini, hai detto una stronzata per questa e quella ragione. No, dicono: Boldrini, sono un pezzo di merda.
Sì, ho ben presente,
è diverso. Perché io dico spesso: hai detto una stronzata, ma che putinista, però gli dico perché.
Certo.
Ok? No, questi dicono idiota, cioè, e tutti anonimi, e quello a me sembra frutto proprio di questo approccio alla politica. La politica com'è? Tanto sono tutti degli schifi e io giro per insultarli, invece di provare a farla. Sì, non so fra i tuoi ascoltatori quanto questo sia diffuso, un po' lo vedo anche nei ragazzi che ci seguono qua su Twitch, no? C'è molto, per esempio, l'eccesso di battuta, posso dire?
L'eccesso di battuta, in che senso?
Il trasformare tutto in oggetto di battuta.
Ah, bene, abbiamo parlato di questo, sì, ma questo è un tema.
È una delle cose che io non sopporto, però fa parte dei sintomi.
Sai che ci ho dedicato anche un capitolo sul nuovo libro, giusto, a questo, il memismo.
Quando ci vediamo, arrivo fra una decina di giorni.
Ci vediamo.
Festival dell'economia a Torino, poi ci vediamo tornando, magari mi fermo a Vicenza.
Fantastico.
Una cosa live.
Mi piace.
Fare sarcasmo su tutto, fare ironia su tutto, io non lo trovo per niente sano.
Sì.
Sono in minoranza, ma non lo trovo sano. Non lo trovo sano, lo trovo, anzi, lo trovo molto dannoso, perché ti morfinizza, ti anestetizza.
È un anestetico, è un anestetico, è un modo per allontanare i problemi. Sì, sono d'accordo. Sì. Guarda, tutto quello che hai detto adesso è proprio, secondo me, è rimarcato proprio dal fatto che mancano gli strumenti perché sembra una frase fatta per avere fiducia in sé, però è veramente, cioè, per credere al fatto, non che il mondo intorno a me mi dai segnali per avere fiducia sul domani, ma il fatto che devo essere io a agire affinché quel domani ci sia. Questa roba qua manca. Devo dire che noi qui viviamo anche in un'isola felice, cioè la mia community è fatta di gente che questa roba qua se la ripete. Io in questi giorni, in queste settimane, ho girato tantissimo, vedo tantissima gente, ho fatto anche Firenze, Napoli, e incontro una montagna di gente giovane che mi scalda il cuore, perché mi dicono: ah, guarda Rick, io sto avviando questa cosa. Vedo gente che ha proprio voglia di dire: eh no, cazzo, devo avere fiducia in me stesso. È una cosa che mi riempie veramente di orgoglio, questa cosa qua. Però generalmente credo che questo sia il vero problema, che poi appunto viene mostrato, si manifesta in questi aspetti del fatto poi di fare scelte che producono il problema che ti spaventa. Cioè il fatto, se tu non riesci, non hai il coraggio di prenderti per mano, prendere in mano te stesso e fare scelte che denotano il fatto che tu hai fiducia in te stesso, tu produci il problema che senti nel mondo, cioè produci un domani più incerto. E credo che la pandemia e la guerra adesso, anche per come sono state gestite mediaticamente, siano due modi per moltiplicare a dismisura questa questione. Soprattutto quando magari uno è molto giovane, e cosa vuoi? Da giovane magari non c'ha gli strumenti culturali, intellettuali per dire eh no cazzo. Cioè proprio ci vorrebbe un enorme adesso. E questa roba qua vedo...
Sì, ci vorrebbe, se posso dire, perché ormai diventerà il leitmotiv, continuerò a farlo fino a che arrivato ottobre, se non sarà successo, avrò perso le speranze. E adesso in Italia è il tempo di reagire. Questo vecchio signore, ex professore mio, ha da solo, che da solo riesce a tenerle a bada, ma per un po', è da solo rinchiuso a Palazzo Chigi, che tiene in piedi, sapete che gli hanno appena, non lo so, beh, anche quello un po' causa del suo mal, pianga a se stesso, io l'avevo detto che Bianchi è pessimo. Beh, è successo un fatto mai successo prima. La Commissione ha letteralmente rimandato indietro al governo italiano il progetto di riforma della scuola. Come sapete, ci sono questa serie di cambiamenti da fare, no? Per sì. avere accesso ai fondi famosi PNRR.
Sì, concorrenza, via dicendo.
Alcuni di quelli fino ad ora proposti, la Commissione stanno nelle linee guida che ci siamo dati nel quadro e tecnicamente sono soddisfacenti. Quello della scuola è stato rimandato indietro, dicendo no, mi dispiace, questo non è. Cioè, quindi siamo a questi livelli qua. E adesso, se volete reagire e evitare quello che Rick chiama la profezia che si autorealizza, reagite, altrimenti il Parlamento, che uscirà alla fine febbraio del 2023, cioè tra 10 mesi, neanche 9 mesi, sarà un Parlamento peggio di questo, controllato da forze ancora più oscurantiste, con quello che rimarrà del 5 Stelle, che sarà il peggio del peggio, perché chiarissimo che quello che Conte sta facendo, sta selezionando il peggio.
Sì.
Perché sta selezionando la parte peggiore del 5 Stelle, la più vacua, la più falsa, la più ipocrita, la più disposta a cambiare casacca ogni 2x2, la più responsabile. E obiettivamente, cioè, quello è. Quindi, se qualcuno vuole provare a reagire, si passa anche da là.
Sono d'accordo. Bisogna fare per fare, bisogna raccogliere i cocci. Bisogna raccogliere i cocci ognuno per sé e dire, cioè, nel senso, io ho la capacità di fare qualcosa. E quindi ci vuole veramente fiducia in sé. Io quando sento parlare della sfiducia nel futuro, mi rendo sempre conto che chi usa questo argomento in realtà sta dicendo: ho sfiducia in me stesso, ho sfiducia in quello che posso fare.
Assolutamente.
E se non ci rendiamo conto di questo,
è mancanza di fiducia in se stessi, è mancanza di capacità di assumersi responsabilità,
è che è una conseguenza inevitabile. È una cosa molto molto delicata, una cosa molto delicata.
Si difendono, ma chi non sa assumersi responsabilità, chi non sa dire ho sbagliato, chi non sa dire ci riprovo, chi non sa dire cambio, fondamentalmente non si vergogna di non aver fiducia in se stesso, si irrita, non lo vuole ammettere. Quindi prende un atteggiamento di superiorità e superbia molto aggressivo, però il problema sei tu che non hai la capacità di dire no cazzo, adesso gli do una svolta perché non va dal lato che voglio.
Sì,
hai ragionissimo, quelle sono proprio profezie, specialmente nelle età giovani. In tutta la vita, in realtà, vale anche certo. A 50 anni, vale a 60 e così via, no?
Certo.
Pensando, se io adesso accettassi l'orientamento, abbiamo proprio questa discussione di dipartimento, l'orientamento dell'università sul strategico a nostro avviso è completamente erroneo, e siccome aggrava errori fatti in passato su cui avevamo ragione, cioè, alla fine ci avevamo dato ragione, però insomma non hanno cambiato, l'atteggiamento in dipartimento è vabbè, freghiamocene tanto, guarda. Oppure no cazzo, adesso vado e pianto casino, io sto spingendo per adesso andiamo e piantiamo casino, perché fregarsene, cioè, alla fine io ho ancora 10 anni che voglio lavorare in un'università che va nella direzione giusta, non in quella sbagliata.
Certo.
E questo vale a tutti i livelli, francamente. Quindi vale anche 65 anni, tranquilli, quindi a maggior ragione vale 25.
A tutti quelli che stanno dicendo in chat cose tipo ma non è così semplice, certo che non è così semplice, certamente, grazie tante.
Se fosse semplice, grazie tante. Già fatto gioventù.
Il punto è che servono tante altre cose a riguardo, ma se non c'è questo, le altre cose non servono a un cazzo. Cioè, se non c'è questo, tu puoi anche incontrare il colpo di fortuna che ti permette di dare una svolta alla tua vita, ma se non c'è quella roba lì, non coglierai quel colpo di fortuna, ti perderai il treno. Quindi certo che non è semplice, e nessuno qui credo voglia colpevolizzare chi non ha fiducia in sé, nessuno vuole vuole dire che è ma non è questo il punto è che senza quella roba là...
io sì, è colpa tua.
No, vabbè, cioè, nel senso, è colpa tua, cioè non voglio che
è una scelta tua. Quindi se vuoi mettere in termini di colpa, è colpa tua o di nessun altro.
Sì, sì.
La responsabilità è tua.
Certo, certo. No, quello che voglio dire è che non, cioè, nel senso, perché mi rendo conto che il dire è colpa tua può ulteriormente deprimere una persona che magari si sente poco adeguata. Quindi, cioè, nel senso, io sono un po' più morbido di te su questo. Ci vogliono delle condizioni, cioè, nel senso, credo che serva creare delle condizioni. Poi sì, è colpa tua, sei tu che non stai reagendo, sei tu che non fai quello che ti serve, certamente.
Il problema è che bisogna porci degli obiettivi. Il primo punto di partenza è porci degli obiettivi adatti a se stessi, perché vivere tutta la vita dicendo io avrei potuto essere Ezra Pound, mentre avresti solo potuto essere forse un decente scrittore di articoli per i giornali.
Certo.
E siccome non ti hanno accettato come il grande poeta, allora fai il pulitore di cessi. Ecco, quello è il problema, perché la vera cosa prima da farsi, tutti noi abbiamo della, credo, al di là proprio di casi tremendamente sfigati dalla natura, abbiamo la capacità di costruirci un pezzo di vita, un interesse, una roba che ci realizzi. Però non è che bisogna scegliersi quelli alla propria portata. Mm-hmm. Perché se ti scegli continuamente, come quello famoso, l'ho raccontato tante volte, che mi ha impressionato, no? In una delle mie prime apparizioni televisive da Flori, sarà ormai 13-14 anni fa, che intervista il ragazzo che puliva tavoli letteralmente e che dichiara che lui è un filosofo. E lo sentivi parlare, cioè non era in grado di articolare delle frasi in italiano, lui si era laureato in filosofia non so dove, ma anche sulla sua stessa costruzione sintattica era così povera e il vocabolario era così che ovviamente mi dispiace, tu non sei un filosofo, sei solo laureato male in filosofia in probabilmente una qualche facoltà mediocre per il rotto della cuffia, e devi porti degli obiettivi nella tua vita adeguati alle tue capacità. Se vuoi fare Derrida partendo dal fatto che non sai scrivere soggetto, verbo, complemento, allora ovviamente finisci frustrato. Lo so che io non sono per la pedagogia, io sono la pedagogia sergente dei Marines, però guarda che è una componente essenziale, Eric, se occorre capire anzitutto cosa si è capaci di fare.
Esatto. È quello che quando dico bisogna fornire strumenti e contesto, è che è quello che deve fare la cultura, cioè la cultura deve darti gli strumenti per misurarti con gli altri, per capire ok, io questo faccio. È per quello che dico sì, è colpa tua assolutamente. Quelli che sono riusciti a saltar fuori devono fornire il contesto e gli strumenti affinché gli altri riescano, che è quello che cerco di fare io, cioè nel senso io cerco ogni giorno il mio lavoro attraverso il web ovviamente, ma non solo, anche negli eventi dal vivo e via dicendo, io cerco di dare strumenti per porsi quelle domande in modo un po' più consapevole, in modo un po' diverso, e quello per me significa creare contesto, ok? E poi ognuno lo fa nel suo campo. Poi una volta che hai gli strumenti, hai le capacità e comunque non fai un cazzo, allora lì sei senza scuse, cioè nel senso non hai più scuse. Quindi è un po' quello che dicevo io, sono molto d'accordo con questa roba qua, però è una cosa molto molto difficile. Vabbè, sicuramente poi ci ritorneremo, perché credo che sia un tema che sarà inevitabilmente di ritorno in futuro.
Sì, sì, ma è un tema cruciale in Italia, ripeto, specialmente proprio sul piano politico-sociale. In Italia purtroppo l'aspetto politico è diventato così determinante, sia perché determina l'atmosfera del paese, sia perché la politica, lo Stato italiano, sono presenti in talmente tante cose, nella microgestione della vita personale, che passa da là. Vedi, un altro dei difetti dell'avere troppo Stato, troppa politica e poca libertà individuale, pochi spazi lasciati alla società civile, è che alla fine poi il tuo destino individuale non è più completamente in mano, non è mai completamente, comunque la percentuale di destino individuale che è in mano tua si riduce, passa molto per l'azione collettiva, e quindi o ti metti nell'azione collettiva e ne cambi direzione, oppure anche il tuo destino individuale rimane bloccato, a meno che non fai la scelta che ha fatto persone come me, cioè emigri.
Certo.
Però insomma, quello non è facile, quindi non è che io dico tutti devono emigrare, ma neanche per sogno, anzi.
Certo.
Bisogna porsi. E poi se no pure fai gli atti appunto di, però anche quelli sono rari, cioè l'operazione Rick Duffer è rara.
Sì, sì,
cioè, siamo entrambi due estremi, io me ne sono letteralmente andato, tu hai mollato hanno i bagagli i lavori, ti sei messo a fare sono su un po' rare, no, non è
certo, ma non credo che sia, infatti io non dico sempre non prendete quello che io ho fatto come role model, assolutamente no, perché poi ci vuole anche una dose di fortuna, ci vuole una dose di incastri particolari, quindi è tutto io nel senso, sapendo questa roba qua, ribadisco, al posto di fare come i guretti che trovi in giro per il web dicendo ah fai quello che ho fatto io, dico no un cazzo, cioè io ti porto il mio esempio, ti do qualche strumento e poi fai il tuo e non rompere i coglioni. Questo è un po' il ecco, questo potrebbe essere il riassunto di Cogito. Fai il tuo e non rompere i coglioni. E basta. Dai, credo che abbiamo detto, messo sul piatto della bilancia tante cose. Ci sono sicuramente anche delle domande.
Divento predicatore.
Esatto. Ci sono anche sicuramente delle domande a cui rispondere. Quindi io ringrazio tanto quelli che sono stati in live. Non andatevene perché adesso rispondiamo a qualche domanda. Se avete seguito in differita, mannaggia voi, venite a trovarci ogni tanto in live, che siamo sempre qua, insomma, una volta a settimana, e poi su questo canale siamo in live due volte al giorno, alle 12 e alle 18. Quindi, grazie Mike, grazie per la bella chiacchierata e alla prossima. Ciao belli.
Au revoir les enfants.